E ne parliamo con Michelangelo Cocco, che è il direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Ciao Michelangelo, buongiorno.
Buongiorno a te e ai vostri spettatori.
Dunque, dicevamo, 19° congresso, un congresso che può essere importante per esempio capire quale direzione prenderà la Cina almeno nei prossimi 5 anni?
Sì, senz'altro, c'è appena questa mattina orario cinese, quindi qui è già passato qualche ora, c'è stato questo lungo discorso di 3 ore e mezzo del presidente cinese Xi Jinping, anche segretario generale del Partito Comunista Cinese, che ha tracciato proprio questo, cioè un quadro di quello che dovrà o almeno dovrebbe essere il governo della Cina nei prossimi 5 anni, sia da un punto di vista interno che di meno da un punto di vista internazionale. Da un punto di vista interno possiamo dire, sintetizzare alcune cose fondamentali. Anzitutto Xi Jinping, diciamo, ha rivendicato il ruolo del Partito Comunista Cinese, che diciamo, per quanto possa sembrarci paradossale, essendo diciamo, crollato almeno il socialismo reale da oramai parecchi decenni, continua a svolgere in Cina un ruolo fondamentale, sostanzialmente di orientamento, in alcuni casi anche di vero e proprio controllo dell'economia, dal momento che le 4 principali banche sono banche di Stato. Quindi semplicemente l'accesso al credito è regolato praticamente completamente dallo Stato. Xi Jinping ha detto, insomma, che questo partito va rafforzato da un punto di vista teorico, da un punto di vista ideologico, da un punto di vista politico. E questa è diciamo, un'operazione che non va affatto sottovalutata, perché quello che lui ha iniziato praticamente 5 anni fa, e il tentativo io ritengo sia ovviamente non quello di tanto di espandere, diciamo, l'influenza ideologica, politica del partito rispetto a una società che comunque resta una società giovane e diciamo che ha altri, come dire, interessi, diciamo, che sono quelli poi di tutti i giovani del mondo in linea di massima, quindi la famiglia, una carriera e così via, ma il tentativo è quello comunque di consolidare la presa su quella parte di società che comunque ancora continua a fare riferimento a questo partito. Stiamo parlando comunque di centinaia di milioni di persone, perché diciamo è quello che gli garantisce attraverso le sue strutture, i suoi apparati un'esistenza dignitosa. Quindi il tentativo comunque di rafforzare la presa ideologica su una parte della società. Dal punto di vista economico, sempre dell'economia interna, anche qui Xi Jinping ha, diciamo, da un lato rassicurato i mercati, gli investitori internazionali, promettendo ulteriori aperture sostanzialmente di mercato all'interno della Cina, però poi ha rivendicato apertamente il ruolo delle aziende di Stato, che sono quei colossi, alcuni dei quali indubbiamente in difficoltà, che comunque le istituzioni internazionali, diciamo Fondo Monetario Internazionale, ma anche grandi blocchi come l'Unione Europea e gli Stati Uniti vorrebbero in qualche modo fortemente ridimensionati, ma che invece l'attuale leadership cinese sembra diciamo determinata a mantenere in piedi, perché appunto sostanzialmente danno lavoro, ed anche a provare in qualche modo, certamente attraverso delle ristrutturazioni, ma a migliorarli e quindi addirittura a lanciarli nei mercati internazionali. Noi oggi vediamo aziende di Stato cinesi che sono protagonisti in Asia, in Africa, ma anche nei Balcani, in tante altre aree del mondo. Poi, per quanto riguarda lo scenario internazionale, quindi questa potenza crescente della Cina nel mondo, che è stata in qualche modo anche semplificata dalla recente apertura di una base militare a Gibuti, per quanto riguarda tutta l'area del Corno d'Africa e del Medio Oriente, qui innanzitutto va sottolineato che la Cina ha una base militare diciamo all'estero contro le centinaia e centinaia degli Stati Uniti, ma il ruolo della Cina è un altro, continua ad agire attraverso sostanzialmente la sua diplomazia economica, e qui Xi Jinping ha detto che appunto nessuno deve ledere gli interessi della Cina, E in questo senso, diciamo, è interessante perché comunque inizia la Cina a rivendicare una potenza anche internazionale. D'altro lato ha ribadito il vecchio principio di non ingerenza, cioè che la Cina non intende interferire, diciamo, negli affari degli altri stati, quindi una politica, diciamo, radicalmente diversa dall'interventismo statunitense, fatte le debite proporzioni tra il potere e la potenza della Cina e degli Stati Uniti. Quindi questo è stato il discorso bene o male di Xi Jinping. Nei prossimi giorni, fino al congresso si concluderà martedì 24, e martedì 24 sarà, diciamo, come dire, il momento clou, perché verrà svelata la nuova leadership, cioè i componenti del cosiddetto comitato permanente del Politburo, che è un organismo di 7 membri, del quale fanno parte anche Xi Jinping e il premier Li Keqiang, che verrà rinnovato per 5 settimi, quindi ci saranno queste nuove 5 figure, ed è una cosa molto importante perché questo comitato permanente del Politburo è l'organismo che di fatto governa la Cina, che prende le decisioni più importanti quotidianamente. Sono delle persone che hanno un potere enorme, perché la leadership cinese, come insomma spiegavo anche prima, ha un potere, come dire, di indirizzo, in alcuni casi di veto sul sistema economico, che è ancora estremamente rilevante, quindi una situazione totalmente, diciamo, capovolta rispetto a quella che abbiamo nelle nostre economie di mercato, dove l'economia è più spesso ancora la finanza ad avere una forte influenza sulla politica. Questi 7 uomini invece hanno un potere enorme nel paese, nella nazione, che è diventata la seconda economia del pianeta e che conta sempre di più a livello, diciamo, internazionale, nelle scelte che vengono prese, diciamo, sui mercati e in tutto il mondo.
Oh, è proprio all'aspetto economico che volevo riportarti, perché nel suo discorso stamattina Xi Jinping dice: il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era, e lascia poi intendere che il percorso di apertura dell'economia cinese, iniziato già negli ultimi anni, è un percorso che non solo non si interromperà, ma anzi proseguirà con maggiori aperture. Quanto e come può durare questo equilibrio difficile tra la centralizzazione di cui parlavi tu e questa progressiva apertura, diciamo, al libero scambio?
Questa è una domanda, diciamo, molto difficile. Complicata. Allora, la nuova era è l'era in cui l'economia cinese cresce tra il 6 e il 7%, e questo è un cambiamento epocale, perché noi dobbiamo considerare che tra il 1978 e il 2012 l'economia cinese è cresciuta mediamente all'incirca del 10%, quindi a doppia cifra. Se prendiamo il periodo invece 2012-2016, è cresciuta poco più del 7%, quindi c'è un rallentamento forte, e la Cina è un paese in cui centinaia di milioni di persone non sono ancora del tutto uscite dalla povertà, e c'è un modo, gli economisti cinesi dicono che il paese è come un elefante in bicicletta che corre, ma se rallenta troppo cade e fa tremare la terra. Questa è una metafora che ci dà il senso, diciamo, della pericolosità di un rallentamento cinese. Questo rallentamento attuale però avviene all'interno di una fase anche di profonda trasformazione dell'economia cinese, che diciamo, l'attuale dirigenza sta provando a spostare da produzioni a basso costo, che sono estremamente inquinanti, non producono valore aggiunto, e ha invece produzioni di tipo completamente diverso, quindi un'economia molto meccanizzata, robotizzata, la famosa industria 4.0, eccetera, che porti a produrre dei brand che finalmente la Cina possa esportare sui mercati internazionali come brand un alto valore aggiunto, e che nello stesso tempo possano riempire i mercati interni. Per parlarci, diciamo, più chiaramente, che i cinesi non acquistino più telefonini Apple, come del resto sta già in parte avvenendo, ma comprino Huawei, ZTE, Xiaomi e tutti i marchi
locali.
Il bilanciamento all'interno di questa grande trasformazione tra il mercato e lo Stato è una cosa ovviamente estremamente complicata, però diciamo gli ultimi anni ci dicono che diciamo l'attuale leadership cinese sta districando abbastanza bene. Noi abbiamo visto un crollo estivo delle borse di Shanghai e Shenzhen nel 2015, diciamo abbastanza rapidamente, senza troppe ferite particolarmente gravi di marginato. Non abbiamo visto la crisi finanziaria, che pure viene direi quasi auspicata un giorno sì e l'altro pure dalla stampa anglosassone. Non abbiamo visto un rallentamento tutto sommato finora assolutamente ordinato, quindi l'economia cinese tiene non solo ma diventa sempre più un punto di riferimento per l'economia internazionale, e questo equilibrio tra Stato e mercato, con qualche alchimia in qualche modo, è ancora mantenuto.
Finora ha retto, e vedremo a partire proprio da oggi con l'apertura del nuovo congresso quali prospettive per i prossimi anni. Michelangelo, ti ringrazio per il tuo intervento.
Grazie a voi.